6 di sera.
Sì, netto al 60% all'iniziativa della Lega sulla deducibilità fiscale dei premi di cassamalati. Sì, quasi altrettanto netto all'iniziativa lanciata dalla sinistra per limitare al 10% del reddito disponibile i premi di cassamalati. Il governo ticinese, ma anche il Parlamento, esce sconfitto da questa domenica di votazioni e ora tutti stanno cercando di capire quali saranno gli effetti, anche perché nelle casse del cantone potrebbero mancare ulteriori 400 milioni di franchi. Benvenute e benvenute a 6 di sera, io sono John Robiani. Ma oggi si è votato in tutta la Svizzera. A livello federale è stata decisa l'abolizione, se ne parlava da 25 anni, del valore locativo. E per pochissimi voti, 21.000, è stata accettata l'introduzione dell'identità elettronica. Analizzeremo quanto accaduto nel paese e le differenze emerse tra le diverse regioni. Ci occuperemo anche del voto nella città di Lugano, dove la popolazione ha bocciato l'allargamento delle zone 20 e 30.
Sono i 6 quartieri che non hanno le zone 30, dove è zona residenziale, che hanno perso qualcosa oggi. In generale alla città cambia poco, perché non era una generalizzazione del limite 30, ma era un'estensione del limite 30 in 6 quartieri che ancora non ce l'hanno.
La voce della municipale Karin Valenzano Rossi. E poi, spostandoci un bel po', ma sempre parlando di votazioni, andremo in Moldova, dove purtroppo si confermano i timori degli scorsi giorni. Si parla di pesanti interferenze russe, cyberattacchi e allarmi bomba nei consolati in cui la diaspora si doveva recare a votare. Questo è il sommario di 6 di sera. Tutto è pronto, possiamo iniziare. Partiamo dunque dal Canton Ticino, dove la popolazione ha approvato in modo netto le due iniziative lanciate per contenere l'impatto dei premi delle casse malati sul portafoglio, iniziative dall'impatto stimato in circa 400 milioni di franchi l'anno. Il Consiglio di Stato e il Parlamento invitavano a respingerle per via appunto dell'impatto sui conti. Non è stato così, e allora partiamo dalla reazione del governo ticinese, che, preso atto dei risultati, ha indetto una conferenza stampa nel pomeriggio. Per noi c'era Luca Berti, che ritroviamo ora in diretta da Palazzo delle Orsoline. Luca.
Sì, buonasera. Preso atto è esattamente il termine usato anche dal governo. Presenti erano il presidente Norman Gobbi, il direttore della sanità Raffaele De Rosa e quello delle finanze Christian Vitta, perché si è detto il voto va rispettato nonostante si sia convinti che le due iniziative spostino solo il problema senza risolverlo. Anzi, ne vanno a creare un altro da centinaia di milioni per le casse cantonali e comunali, e questo alla vigilia di altre spese in arrivo da Berna. Di sicuro però a Bellinzona è arrivato forte e chiaro il segnale, e cito, del malessere della popolazione ticinese sui premi, un problema però che va risolto altrove, ovvero a Berna. Allora, cosa succede ora? Governo e iniziativisti si incontreranno, i primi contatti ci sono già stati oggi, difficile però dire quando le due iniziative potranno davvero entrare in vigore. Il Consiglio di Stato oggi ha detto non prima che si capisca come finanziarlo, e qui i margini della politica possono richiedere parecchio tempo, nonostante il segnale di insofferenza dato oggi dalla popolazione.
Questo dunque in sintesi quanto uscito dalla conferenza stampa. Sentiamo allora cosa ha detto poi al nostro microfono il presidente del governo Norman Gobbi.
Si tratta di prendere atto che il tema cassamalati è un tema che prende profondamente le ticinesi e i ticinesi, con due risposte un po' diametralmente opposte. Da una parte si chiedono più sussidi, più aiuti, dall'altra parte si chiedono di pagare meno imposte. Quindi in questa situazione di contrapposizione, di visioni, di soluzioni, il governo dovrà agire dialogando, cercando di trovare non tanto una quadra al cerchio, ma soprattutto una cubatura alla sfera, proprio perché sono più dimensioni che entrano in gioco, non sono solo due, e questo evidentemente tenendo conto di un chiaro messaggio popolare lanciato oggi.
Poi c'è anche la dimensione del tempo. È pensabile riuscire ad arrivare a una soluzione molto rapidamente, o c'è il rischio di trascinare la cosa per anni?
Diciamo che dopo l'annuncio di questa settimana dell'aumento dei premi di cassamalati in Ticino, ampiamente superiore rispetto alla media nazionale, che ha portato nel giro di pochi anni i ticinesi a pagare il 30% in più dei premi rispetto a qualche anno fa, evidentemente denuncia una emergenza sulla quale bisogna intervenire. Però per farlo il governo non può essere da solo, ha bisogno del contributo e sostegno di ampie fette di società, quindi da parte degli iniziativisti, discutendo con i comuni, con i partner sociali e anche con i partiti, proprio perché a questo problema ci vuole una risposta che sia strutturata e globale, e non la vedo facile.
E poi c'è anche l'anno elettorale, l'anno prossimo, che potrebbe ancora complicare di più, insomma, si rischia di slittare?
Quello dipenderà da come si evolveranno le discussioni, ma lo sappiamo, questo paese, il Ticino e la Svizzera, sono usciti dalle crisi profonde solo facendo un patto di paese. Un patto di paese ha bisogno del contributo di ognuno, dove ognuno non può emergere più dell'altro, ma ha bisogno di dare una risposta al cittadino ticinese che oggi ha denunciato un grave problema di impoverimento e una forte riduzione del proprio potere d'acquisto.
A chi l'ha dato questo segnale d'allarme? Perché il governo si è speso tantissimo per far bocciare le due iniziative con argomenti, diciamo così, finanziari. Quindi è una sconfessione del governo?
È una sconfessione del sistema, più che altro, proprio perché come governo abbiamo cercato di correggere nell'ambito del possibile, abbiamo cercato anche di non tagliare troppo sull'ambito dei sussidi, però evidentemente questo non basta.
Questa votazione chiara su due oggetti vi dà magari un margine in più per andare a Berna a negoziare, a propugnare il problema ticinese?
C'è una denuncia da parte dei ticinesi che non riescono più a sopportare questa evoluzione dei costi e dei premi. Dall'altra parte però pone una questione ticinese nei confronti della Confederazione, proprio perché così come lo fu il voto sulla immigrazione di massa, il Ticino lancia un allarme di forte preoccupazione su una fonte di costo che impatta anche nel resto della Confederazione, ma da noi impatta di più, dove già i salari mediani sono inferiori alla media nazionale. Quindi per noi è ancora più grave questa situazione.
E allora, detto dei risultati, andiamo a sentire quali sono le reazioni della politica ticinese di fronte a questo doppio sì alle iniziative del Partito Socialista e della Lega. In diretta mi ha raggiunto Marcello Ierace. Marcello, cosa emerge?
Beh, come il governo, anche i partiti leggono il voto di oggi come un segnale chiaro dei ticinesi in un momento di forte insofferenza nei confronti del costante aumento dei premi di cassa malati. Si guarda però soprattutto al futuro, a come, ma anche da quando queste iniziative potranno essere messe in atto. Per Laura Righet, co-presidente del Partito Socialista, la richiesta dei ticinesi è urgente e non si può tergiversare.
Siamo consapevoli che quello del finanziamento, soprattutto anche considerando il doppio sì e anche la votazione a livello federale del valore locativo, è una sfida, ed è per questo che ho contattato anche il Presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi, proprio per chiedere un incontro tra iniziativisti e Consiglio di Stato per sederci insieme al tavolo e trovare una soluzione. Quindi noi siamo pronti ad assumerci la responsabilità politica di questa sfida. Secondo noi deve entrare in vigore nel corso del 2026, non per forza deve essere il 1 gennaio, possiamo immaginarci anche un'entrata in vigore verso giugno, verso settembre, a patto poi che sia retroattivo. Però
il presidente del PLR Alessandro Speziali segue invece piuttosto la linea del governo. Bisogna ascoltare la volontà popolare, questo è sicuro, ma è anche necessario trovare una strada che sia finanziariamente percorribile.
Con questo risultato è necessario affrontare alcune riforme, una riforma totale del sistema dei sussidi e, come abbiamo fatto anche con la recentissima mozione, quello di chiedere al Consiglio di Stato di immaginare una nuova pianificazione ospedaliera che sia più razionale, più coraggiosa, e questo aiuterà anche tra l'altro la qualità, concentrando le specializzazioni sul territorio e non solo. Quindi per il Ticino si apre adesso una stagione, voglio sperarlo, di riforme che devono avvenire già nel prossimo anno, altrimenti rischiamo davvero di giocare con la tenuta del sistema.
Festeggia il Partito Socialista, ma festeggia anche la Lega dei Ticinesi. Il coordinatore del movimento, Daniele Piccaluga, ci tiene però a fare dei distinguo tra le due iniziative, soprattutto in termini di attuabilità.
Di sicuro il governo dovrà riflettere e pensare a questo risultato, ma probabilmente i ticinesi hanno ragionato di pancia e sul loro borsellino. Quando la Lega si muove, propone e solleva delle problematiche, ma spesso e volentieri, soprattutto in questo caso, porta anche delle soluzioni. Di sicuro l'iniziativa del Partito Socialista invece, che costa 6-7 volte tanto quello che abbiamo messo noi sul tavolo, soprattutto accostata poi, detta da loro, da un aumento di imposte, a noi chiaramente non trova conto. concorde. La Lega dirà sempre di no all'aumento di imposte.
Lo sgravio fiscale che deriva dall'iniziativa della Lega dei Ticinesi avrà però ripercussioni sulle casse comunali. A Lugano mancheranno 11 milioni di imposte e si prevede un 4% in più di moltiplicatore. Situazione simile anche a Bellinzona. Ecco perché i due sindaci, il leghista Michele Foletti e il socialista Mario Branda, oggi per loro oggi non c'è molto da festeggiare con i rispettivi partiti. Ascoltiamoli.
È chiaro che se invece di affrontare il problema del costi della salute su quello che è il chi origina i costi della salute, lo si affronta unicamente sul sussidiare o defiscalizzare i primi cassamalati, saranno quei sempre i cittadini a dover mettere i soldi e dover coprire la spesa. È una politica molto populista sia di destra che di sinistra per cercare di dire ai cittadini abbiamo una soluzione, quando poi questa non è la vera soluzione.
Come amministratori comunali vediamo i grossi problemi che si stanno così prospettando all'orizzonte e la difficoltà che sicuramente incontreremo per cercare di affrontare il tema delle finanze che in conseguenza proprio dal combinato disposto direi di queste due iniziative si ripercuoterà inevitabilmente sul cantone ma sicuramente anche sulle città.
Ora passiamo alle votazioni federali perché ci sono volute 4 votazioni in 25 anni ma alla fine il valore locativo è caduto. Il popolo svizzero ha deciso di abolire questo reddito che i proprietari di casa dovevano inserire nella dichiarazione delle imposte. Alla fine il 57,7% dei votanti ha detto sì all'abolizione contro il 42,3% di contrari e un sì è arrivato anche da Ticino e Grigioni. Un esito più chiaro di quanto si pensasse alla vigilia e che presenta di nuovo un Rösti-Graben. A Berna ha seguito questo pomeriggio di votazioni Gianluca Olgiati.
Una vittoria storica per i proprietari di casa e per i partiti borghesi che da decenni provavano a abolire quello spauracchio chiamato valore locativo, ma poco più di un applauso soddisfatto all'annuncio dei risultati. Contegno? Sicurezza di vincere? Gregor Rutz preferisce parlare di scelta pragmatica. Per lui, se al quarto tentativo si è riusciti a vincere è perché si tratta di una soluzione equilibrata, un compromesso elaborato per anni in Parlamento. Si abolisce il valore locativo, ma si aboliscono anche le deduzioni per ipoteche e lavori di manutenzione. Per il consigliere nazionale UDC, presidente dell'Associazione Svizzera dei Proprietari di Casa, un capolavoro della democrazia diretta e del federalismo. Già, il federalismo. I cantoni più toccati, come quelli alpini, potranno, se lo vorranno, introdurre una nuova imposta sulle residenze secondarie, così prevede la riforma. Ma anche un federalismo che scava di nuovo un profondo Rösti-Graben, con i cantoni romandi affiancati solo da Basilea Città che il valore locativo l'avrebbero voluto mantenere.
Allora, on est extrêmement déçu. On a vu qu'en Suisse romande la tendance était exactement dans le sens qu'on s'attendait.
Samuel Bendaon se lo spiega così. In Romandia il fronte dei contrari è riuscito a spiegare meglio la portata della riforma, simpatica a prima vista, ma che secondo il consigliere nazionale socialista andrà a scapito della classe media. E così, nel ritrovo della sinistra a Berna, oggi è calato il silenzio quando già i primissimi risultati a mezzogiorno davano per persa la votazione. Questo mentre la tendenza delle ultime settimane andava invece nell'altra direzione. Il mea culpa della copresidente socialista Mattea Mayer. Non si è riusciti a spiegare il costo di questa riforma, stimato in quasi 2 miliardi di franchi per le casse pubbliche. E la deputata zurighese lancia già la prossima sfida. Dopo il regalo ai proprietari, dice, ora tocca agli inquilini. Il riferimento è all'iniziativa contro le pigioni abusive che chiede di porre un tetto massimo ai redditi sugli affitti e per la quale è in corso la raccolta firme.
Ad opporsi all'abolizione del valore locativo c'erano i cantoni che ora vedranno diminuire le loro entrate fiscali e che probabilmente non saranno interamente compensati dall'introduzione di un'imposta sulle residenze secondarie prevista nella riforma fiscale. In particolare i governi dei cantoni turistici di montagna come Grigioni e Ticino avevano invitato a votare no. Oggi però solo il Vallese ha seguito questa raccomandazione. Sentiamo allora Paola Latorre.
Il 56% di sì in Ticino, il 67% nei Grigioni e sì anche da Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Uri e a Penzello Interno. L'unico degli 8 cantoni alpini ad opporsi all'abolizione del valore locativo, il Vallese, con circa il 60% di no.
Das Resultat ist tatsächlich erstaunlich klar. Ich hätte mit einem knapperen Ausgang gerechnet.
L'esito è in realtà sorprendentemente chiaro, mi sarei aspettata un risultato più risicato. Questo è il primo commento di Carmelia Meissen, presidente della Conferenza dei Governi dei Cantoni Alpini e consigliera di Stato grigionese, che spiega così il risultato odierno. Come cantoni di montagna abbiamo richiamato l'attenzione sull'enorme perdita di entrate fiscali nel periodo precedente al voto e questo in un momento in cui i programmi di austerità sono all'ordine del giorno e si devono superare grandi sfide. A quanto pare non siamo riusciti ad evidenziare queste connessioni, o meglio, i sostenitori dell'abolizione hanno avuto molto più successo nel presentare i loro argomenti alla popolazione. Nel nuovo sistema di imposizione i cantoni potranno introdurre una tassa sulle residenze secondarie, un'introduzione che richiederà del tempo e i cantoni alpini non hanno giocato d'anticipo. No, questo processo inizierà ora, sottolinea Carmelia Meissen, e probabilmente dipenderà anche da come sarà la legislazione successiva a livello federale e da quali dettagli saranno regolati in quella sede. Il Canton Grigioni non ha ancora preso una decisione in merito all'introduzione di un'imposta sulle residenze secondarie per compensare i 90 milioni persi con l'abolizione del valore locativo. Carmelia Meissen sottolinea che l'introduzione di questa tassa richiede una risoluzione del Parlamento cantonale e anche un voto a livello comunale. In Ticino, dove le perdite sono stimate intorno ai 100 milioni, il governo ritiene che entro il 2028 sarà possibile portare a termine l'iter cantonale. Da definire ancora, oltre all'introduzione, anche il valore dell'imposizione. Potrebbe avere senso che i cantoni alpini si coordinassero tra di loro? Il tema non è ancora stato discusso, indica la presidente della Conferenza dei Governi dei Cantoni Alpini.
Restano quindi da chiarire vari aspetti in vista dell'abolizione del valore locativo e di un'eventuale nuova tassa a livello cantonale sulle case secondarie. E a questo proposito nel pomeriggio la consigliera federale Karin Keller-Sutter ha illustrato come procederanno i lavori, lasciando intendere che l'applicazione non sarà immediata.
L'entrata in vigore non è ancora stata stabilita. Il Consiglio federale deciderà dopo aver consultato i responsabili delle finanze dei cantoni. Di certo la riforma non entrerà in vigore prima del 2028. In questo modo i cantoni avranno il tempo necessario per adeguare le loro leggi. Ciò significa che le eventuali perdite fiscali non si verificheranno immediatamente. Oggi non possiamo dire quanto saranno elevate in futuro, poiché dipendono fortemente dal livello dei tassi di interesse al momento dell'entrata in vigore. Di certo, con questa decisione si chiude una discussione decennale sulla politica fiscale riguardante gli immobili.
Gianluca Olgiati, torno da te a Berna. Il valore locativo è stato silurato con un risultato oltre le attese, se pensiamo che la Svizzera viene spesso definita come un paese di inquilini.
Sì, è vero, gli inquilini sono in maggioranza, anche se va detto che una buona fetta di questi sono stranieri, non hanno diritto di voto, e poi sappiamo anche che tendenzialmente i proprietari sono un po' più anziani e vanno più spesso a votare. A fare la differenza, direi che oggi è stata la mobilitazione. I proprietari di casa, almeno la grande maggioranza di loro, avevano un interesse diretto, a tutto da guadagnare dall'abolizione del reddito locativo. Non ci voleva molto a fare quattro calcoli con la dichiarazione di imposta la mano, e i partiti borghesi sono riusciti a mobilitare meglio i proprietari nella Svizzera tedesca, nelle regioni di campagna. L'argomento di un reddito fittizio che non ha ragione di esistere ha fatto breccia.
Ma possiamo parlare di due fronti contrapposti, inquilini e proprietari?
Solo in parte, direi. Tra gli inquilini c'è chi spera presto di diventare proprietario e forse ci ha pensato compilando la scheda sul valore locativo. Sono fronti variabili. La sinistra era riuscita a imporre una doppia sconfitta alla lobby dei proprietari lo scorso novembre, affossando due modifiche del diritto di locazione. Stavolta, lo abbiamo sentito dai parlamentari socialisti, non sono riusciti a spiegare, a convincere perché questo reddito andava mantenuto. Forse anche un segno che la riforma era davvero equilibrata, davvero un compromesso. In fondo era quello che la stessa sinistra aveva chiesto nelle votazioni passate, cioè abolire non solo il valore locativo ma anche le relative deduzioni. Ecco, stavolta è rimasta un po' a corto di argomenti. L'effetto sulle finanze pubbliche, lo abbiamo visto anche con altre votazioni, vedi la 13ª AVS, non è sempre un argomento sufficiente.
Veniamo ora al secondo oggetto in votazione oggi, quello che indipendentemente dal risultato, stiamo parlando dell'accettazione dell'identità elettronica, fa comunque notizia, come si dice in gergo giornalistico, perché a dire sì alla nuova EID è infatti stato il 50,4% dei votanti. L'esito è stato in bilico fino alla fine e si è risolto con una differenza di circa 21.000 voti. Un quasi record, Gianpaolo Driussi.
Esatto, si avvicina ai risultati del 9 febbraio 2014 e al no sullo spazio economico europeo. L'esito odierno è leggermente meno tirato. Per restare al recente passato, il record resta comunque quello di 5 anni fa, quando si votò sul finanziamento degli F-35, un 53,1% di sì, con implicazioni tuttora presenti. Certo è che questi 0,4 di punto in favore dell'identità elettronica faranno discutere.
Anche perché i referendisti già chiedono la riconta dei voti o la ripetizione dello scrutinio.
Sì, è quello che nel pomeriggio ha già dichiarato Nicolas Rimoldi del movimento MassFol, conosciuto anche e soprattutto per le azioni coronascettiche, e il presidente dei giovani UDC Nils Fichter. Ricorsi erano già stati preannunciati per contestare l'avvenuta donazione di 30.000 franchi da parte di Swisscom alla campagna per il sì, e oggi tra l'altro la Cancelleria federale ha confermato due reclami pendenti. Il tema è in ogni caso divisivo anche all'interno dello stesso fronte contrario. Sentiamo il consigliere nazionale UDC Piero Marchesi.
C'è una certa reticenza, probabilmente perché questa fiducia nello Stato non è poi così come si pensa. Dunque, credo che valga la pena prenderla in considerazione. Personalmente ho votato la legge in Parlamento, ma il partito a livello nazionale era contrario. Credo anche con questi dati così risicati valga la pena ancora una volta riflettere su quali debbano essere poi i criteri per l'applicazione, perché c'è da parte di un cittadino su due una diffidenza nel permettere, anche se a titolo volontario, di utilizzare questi dati in forma elettronica.
Le scepticisme dans la population vis-à-vis de la digitalisation est en général.
Questo invece è il consigliere federale Beatty Hans, che sembra proprio rispondere a Marchesi, perché conferma il generale scetticismo verso la digitalizzazione, un aspetto di cui bisogna tener conto, ha affermato. E a tal proposito il capo del Dipartimento Giustizia e Polizia ha aggiunto: è stata approvata la legge, ma è ancora in consultazione un'ordinanza d'applicazione, e può essere che proprio nell'ambito di questa ordinanza si intervenga per venire ancora più incontro, per quanto possibile, alle posizioni e alle richieste di chi ha votato no.
Prendre en conscience cette votation très très serrée.
Qual è la tua lettura di questo risultato, che è anche una mezza vittoria del fronte contrario?
Le analisi post-voto ci diranno chi ha mobilitato di più e chi di meno il proprio elettorato. C'è una frattura assai netta fra città e campagna, per il resto ha probabilmente giocato la combinazione di più fattori, alcuni di quali già citati da Marchesi e Jans. C'è la diffidenza verso la digitalizzazione, alimentata dalle continue notizie di cyberattacchi, c'è la delusione per come lo Stato ha fallito o si è dimostrato impacciato nel gestire i progetti informatici, e qui lo Stato ha rischiato di pagare le sue incapacità nel recente passato, e infine c'è lo scetticismo tout court verso il governo, accentuatosi dopo la pandemia. Poi c'è tutto il discorso sulle big tech come Meta e Google e sulla loro lunga mano che arriva fino ai nostri telefonini. Qui c'è un aspetto paradossale, ma forse nemmeno troppo, perché fra GPS, documenti inviati per email, foto pubblicate sui social come Facebook, Instagram, TikTok e chi più ne ha più ne metta, moltissimi cittadini già oggi si rendono vulnerabili, più di quanto renderà esposto chi chiederà l'identità elettronica. Ma ancora una volta entra in gioco la scarsa fiducia fiducia nelle istituzioni, come a dire: se devo finire nei pasticci, ci penso io, lo faccio da solo, senza che ci pensi o che mi ci metta lo Stato.
Giampaolo Driussi da Berna, chiudiamo la pagina sulle votazioni federali con il dato sulla partecipazione. Hanno votato il 49,5% degli aventi diritto, un dato più alto rispetto agli ultimi 4 appuntamenti alle urne. E oggi in Ticino si votava anche a livello comunale, a Lugano, su una questione di viabilità urbana. Dalle urne è uscito un chiaro no all'estensione delle zone 30 e 20 su parte del territorio cittadino. L'hanno dunque spuntata i referendisti capitanati da Lega e UDC. La proposta del municipio è infatti stata bocciata con il 66% di voti contrari. Sentiamo le reazioni dei due fronti raccolti da Romina Lara.
Sì, a Lugano ha vinto lo status quo. Le zone 30 e 20 allora non saranno estese o aumentate sul territorio cittadino. I luganesi hanno espresso un chiaro voto contrario. Lo dicevi, poco più di 66% le schede contrarie al progetto proposto dal municipio, che prevedeva un credito di 1,4 milioni. Progetto sostenuto anche dal legislativo comunale, ma osteggiato da Lega e UDC, che avevano raccolto oltre 3.500 firme. Si è arrivati così al referendum e al voto odierno, che ha archiviato il discorso. Non può dirsi che soddisfatta Raide Bassi, consigliera comunale dell'UDC del comitato referendario.
Il 66% dei contrari alle zone 30 dimostra che il tema era sentito e che il nostro referendum aveva ragione di esistere.
Un risultato anche più netto delle attese, dice. Il fatto che a livello cantonale si votasse su temi sentiti come le casse malati ha forse influito in positivo. La partecipazione al voto è stata del 52%.
Parlando con le persone in fase di raccolta firme, ho visto una spaccatura più importante, ecco, però il fatto che il risultato sia stato così netto mi dà molta soddisfazione e conferma che abbiamo colto il tema di Lugano, quindi basta il 30 all'ora, ma andiamo di buon senso, perché effettivamente a Lugano non si può più circolare.
E della volontà espressa dai luganesi prende atto Karin Valenzano Rossi, municipale a capo del Dicastero Sicurezza e Spazi Urbani di Lugano.
Ma direi che sono i 6 quartieri che non hanno le zone 30, dove è zona residenziale, che hanno perso qualcosa oggi. In generale alla città cambia poco, perché non era una generalizzazione del limite 30, ma era un'estensione del limite 30 in 6 quartieri che ancora non ce l'hanno. La conclusione è che forse va bene così e che a tutti va bene l'attuale livello di sicurezza nei quartieri.
E con la votazione luganese chiudiamo questa lunga pagina di votazioni svizzere, federali, cantonali e comunali, ma sempre di votazioni parliamo anche adesso. Stanno infatti per chiudere le urne in Moldova per l'importante elezione del nuovo Parlamento. L'ex Repubblica Sovietica è candidata a far parte dell'Unione Europea, ma ci sono anche stretti legami storici con la Russia e capiremo tra poche ore di quanto sostegno popolare godono i partiti filorussi. A Chisinau ritroviamo Rosalba Castelletti, inviata di Repubblica. Allora, Rosalba, come si è svolta la giornata elettorale? Ci sono stati i disordini che si temevano alla vigilia?
Finora non ci sono stati incidenti rilevanti, perlomeno nella capitale Chisinau, dove mi trovo, ma il Servizio di Sicurezza Nazionale ha denunciato diversi tentativi di attacchi informatici che sono stati sì neutralizzati e quindi non dovrebbero avere compromesso il voto, ma hanno portato al collasso di almeno 4.000 siti, dando un po' il segno di quanto la Russia stia cercando comunque di interferire. Sono stati registrati inoltre degli allarmi bomba in diversi consolati europei, ad esempio in Italia, a Genova e Roma, a Bucarest in Romania o a Bruxelles, e questo mira a minare il voto della diaspora, che tradizionalmente vota a favore dei partiti europeisti. Gli osservatori internazionali hanno denunciato la presenza di attivisti infiltrati come osservatori. Io stesso ho visto degli oscuri individui in felpa con cappuccio che riprendevano da lontano la gente che andava ai seggi, tattiche di controllo che ho già visto in passato più volte in Russia o l'anno scorso in Georgia in occasione delle legislative locali.
Abbiamo parlato molto di come la Russia abbia tentato di influenzare il voto pagando tangenti con propaganda sui social media. Il Cremlino accusa però l'Unione Europea di voler influenzare sul voto, il voto in Moldova. Ecco, come stanno le cose? C'è qualche indicazione in questo senso?
L'Unione Europea ha preso posizione, lo ha detto chiaramente, dicendo che oggi in gioco non c'è solamente il futuro nella Unione Europea della Moldova, ma la stessa sicurezza europea. E questo è un timore, devo dire, condiviso da tanti elettori. Temono che semmai i partiti filorussi dovessero prendere il sopravvento e salire al potere, la Moldova possa fare la stessa fine, ad esempio, della Bielorussia, diventare una rampa di lancio per operazioni ostili russe contro l'Ucraina, oppure peggio, diventare essa stessa un territorio invaso, anche perché va ricordato in Moldova c'è un contingente di soldati russi di 5.000 uomini in Transnistria, questa regione che appunto ha dichiarato, si è autoproclamata indipendente. Da parte della Russia abbiamo visto, secondo quelle che sono le denunce delle autorità moldave, persone pagate per votare in un certo modo. Anche l'Unione Europea, se vogliamo, influisce sul voto con il denaro, ha finanziato diversi progetti negli ultimi anni, progetti di ricostruzione, ha aiutato anche la Moldova a arginare la crisi economica dopo che la Russia aveva tagliato le forniture di gas, ad esempio la Transnistria, rivendicando un debito di milioni di euro. E questo certamente ha un peso sul voto. Tanti elettori mi hanno detto di votare per il partito al potere PAS perché vogliono continuare ad avere il sostegno europeo, che per loro è anche fonte di stabilità economica.
Rosalba Castelletti da Chișinău, capitale della Moldova, e sulle sue considerazioni si conclude l'edizione di 6 di sera preparata con Veronica Alippi. Tra poco nel magazine culturale Angelica Arbasini dialogherà con lo psicoterapeuta Matteo Lancini, autore del libro Chiamami Adulto. Ora la linea passa allo sport. Grazie per averci seguito. Buona serata.